Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, le notizie regionali di Controradio per questo martedì 11 novembre 2025. Ieri un pomeriggio molto convulso, abbiamo cercato veramente con puntualità di aggiornarvi in tempo reale. Stiamo parlando dell'ufficializzazione della nuova giunta regionale dopo le elezioni di un mese fa, con le nomine tra l'altro anche di una serie di persone per le istituzioni regionali per i prossimi 5 anni. Ma insomma, il giorno dopo cosa possiamo raccontare? Domenico Guarino in diretta, buongiorno, ben trovato.
Ciao Raffaele, che possiamo raccontare? Beh, allora, ieri avevamo parlato, lo ricorderai, di un'equazione, no? Di un'equazione complessa a cui si stava lavorando, ed in effetti poi il pomeriggio, con i ritardi, i colpi di scena, ce l'ha confermato. Quello che non sapevamo, ma non lo sapeva nessuno, quindi da un certo punto di vista non possiamo averne una colpa, era che questa equazione prevedeva un'incognita, che poi si è rivelata una vera e propria sorpresa, cioè il nome di Mia Diop, 23enne, da Livorno, che diventa vicepresidente in quota, potremmo dire, sleinissima, no? Anche grazie agli auspici di quello che è un po' il kingmaker fedelissimo del Nazareno, nuova identità, cioè Marco Furfaro da Pistoia. Il nome di Diop, che avrà, oltre che la vicepresidenza, la delega al lavoro e alle pari opportunità, va a suggellare la composizione di un puzzle complicatissimo che lascia in verità qualche ferita a vista. Vedremo quanto pesante, quanto purulente. Ma veniamo innanzitutto alle conferme. Leonardo Marras, fedelissimo di Gianni, avrà l'economia come già l'aveva. Monia Monni trasloca invece dall'ambiente e protezione civile alla sanità, che in realtà le cronache ci raccontano non volesse, però si è piegata alla disciplina di partito e ipotecato, ma in realtà il prossimo mandato presidenziale, no? Perché di solito, tranne il caso di Bezzini, che ritroveremo tra gli scontenti, negli ultimi anni poi l'assessore della sanità è diventato presidente, è successo spesso con Martini e Rossi, ad esempio. Gianni fa storia a sé perché c'è stato il Covid. Alessandra Nardini, anche lei confermata, sostenuta dai big schleiniani, dallo stesso Franceschini, che a dispetto, ci dicono, dello stesso Gianni, dovrebbe tenere istruzione e memoria. Leni entri, Cristina Manetti, casa riformista, alla cultura, si sapeva, Filippo Boni a Retino alle infrastrutture e Barontini del Movimento 5 Stelle, che David Barontini, che andrà all'agricoltura ma non al servizio idrico, perché questo dovrebbe mantenerlo il PD. Alberto Lenzi, infine sindaco di Pauglia, in quota Europa Verde per AVS. L'ex portavoce di Gianni, Bernardica, sarà sottosegretario alla presidenza. E infine gli scontenti, avevamo detto di Simone Bezzini, ex alla sanità, Serena Spinelli, ex al welfare, materia che dovrebbe essere accorpata alla sanità. Il puzzle si completa infine con la renziana Saccardi alla presidenza del Consiglio e con il riformista Mazzeo, ex presidente del Consiglio, che scala alla vicepresidenza a fianco del meloniano Petrucci. In soldone, Raffaele, alla fine che possiamo dire? Gianni mette forse la sostanza, Schlein il colore. Il PD si lecca qualche ferita, soprattutto a Pisa, a Siena, ma anche a Livorno, dove i riformisti avrebbero preferito altri nomi rispetto a Diop, per non dire al Mugello. Così come Sinistra Italiana, che avrebbe voluto almeno la vicepresidenza del Consiglio, che invece dovrà accontentarsi di un mero segretariato. L'impressione è che è un equilibrio sottile e che punta sulla solidità del Consiglio, dove ovviamente Saccardi e Gianni dovranno essere molto bravi a tenere in piedi una compagine ben più composta da quella che è subentrata. Comunque ci saranno 5 anni di legislatura e noi saremo qui a raccontarlo. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Sentiamo Eugenio Gianni, che presentando la giunta ha detto: una giunta che unisce rinnovamento, esperienza, raccoglie territorio e dà voce al territorio. Ascoltiamolo.
Una giunta che unisce rinnovamento e quindi energie giovani a esperienza, che raccoglie il territorio e conseguentemente dà voci di espressione sul territorio, che ha naturalmente le caratteristiche di una squadra, anche perché dovremo governare tenendo conto che questa volta non c'è la preponderanza di un partito come nella precedente legislatura. Il Partito Democratico aveva 22 consiglieri regionali su 41, questa volta vi è un'articolazione su 4 forze politiche che sono rappresentate in Consiglio e quindi anche l'equilibrio politico con cui l'ho costruita. Certo, non mi si può dire che non pensa ai giovani. Una vice come mia Diop di 23-24 anni, sottosegretario come Bernardica di 27 anni e poi tante forze giovani all'interno della giunta, devo dire che si guarda al futuro. Le deleghe saranno decise nell'arco dei prossimi giorni, conto di fare la giunta entro venerdì in modo da poterle ben definire anche alla luce della impostazione politica. Laddove non vi è una rappresentanza territoriale sarà importante il mio ruolo e devo dire che verso il territorio senese io mi sento particolarmente coinvolto per una rappresentanza che riuscirò a assicurare. Vi è stata una capacità di costruzione di un rapporto che sia sui temi nell'elaborazione del programma, sia oggi negli equilibri con cui comporre la geografia del Consiglio della Giunta mi lascia ben sperare e lo dico perché siamo quattro forze politiche e dovremo lavorare molto insieme.
Stefania Saccardi, Italia Viva, già assessore all'agricoltura e vicepresidente, è stata eletta alla prima votazione presidente del Consiglio regionale della Toscana. Ascoltiamola.
Un grande onore e una grande responsabilità. Il fatto di aver ricevuto il consenso di tutto il Consiglio, anche delle minoranze, mi riempie di orgoglio e nello stesso tempo mi affida il compito importante di dare dignità, forza, valore all'organo eletto dai cittadini e che rappresenta la comunità della Toscana, come dice lo Statuto, con il rispetto nei confronti di tutte le componenti del Consiglio regionale per lavorare nell'interesse dei cittadini tutti. Ognuno di noi è naturalmente eletto in una lista, in un ruolo, fa parte di una maggioranza, ma credo che siamo anche tutti componenti di un'istituzione, quindi il senso delle istituzioni, il senso del buon governo nell'interesse dei cittadini credo che dovrebbe condurci tutti a trovare un terreno di confronto, di collaborazione e di in qualche modo rispetto per andare a risolvere i problemi delle persone. Meno del 50% delle persone vanno a votare, le istituzioni devono oggi dimostrare più di sempre di essere una cosa seria, che la politica è una cosa seria e che si lavora tutti nell'interesse dei cittadini. La dialettica corretta e leale tra il Consiglio e la Giunta fa parte della dinamica di questa istituzione. Mi è sembrato da donna, da seconda donna che presiede questa assemblea, ho fatto rilevare questo aspetto, c'erano 14 donne nel precedente Consiglio, ce ne sono 10, secondo me al di là delle parole e del modo con cui si definiscono le donne rispetto agli uomini nei vari incarichi c'è un tema di fondo e credo che su questo bisogna tutti essere impegnati.
Il giornalismo d'inchiesta illumina delle zone d'ombra, che spesso sono zone che il potere e la politica non vuole che vengano illuminate, quanto ha detto il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, a margine di una conferenza stampa a Firenze per presentare lo spettacolo Diario di un trapezista, in programma domani a Giunti Odeon. C'era per noi Chiara Brilli, buongiorno Chiara.
Buongiorno Raffaele, spettacolo sold out ma preceduto da un firmacopio, un'intervista dalle 18:30. Mi ha colpito ieri la dichiarazione della Premier Meloni quando ha detto che l'Authority non è roba sua, come se non fosse parte importante e integrante del funzionamento di un'autorità che dovrebbe garantire la protezione dei cittadini, dei loro dati e dovrebbe far funzionare la macchina democratica. Ecco, la Premier non può dire che quella roba non gli interessa. Quanto ha sottolineato Ranucci nel corso appunto dell'incontro stampa oggi a Firenze e anche replicato a Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, che ieri ha sostenuto che iniziando la carriera a Paese Sera Ranucci la disinformazia gli è rimasta nel sangue. Bene, il conduttore di Report ha replicato appunto: è vero, ho cominciato con Paese Sera, il fatto di aver partecipato a delle testate che potevano avere una colorazione politica non toglie nulla all'indipendenza dell'anima, indipendenza che io ho. Durante la conferenza stampa Ranucci ha lanciato anche un'anticipazione sulla prossima puntata di Report, in cui ci occuperemo di un traffico di armi che parte dal Veneto e arriva in Toscana, ha detto il giornalista, non svelando ulteriori sviluppi, ma facendo riferimento al sequestro avvenuto il 24 settembre scorso nei capannoni del cantiere navale Vittoria di Adria, dove sarebbero spuntate due casse contenenti mitragliatori, armi da guerra che generalmente vengono montate su motovedette militari. Il cantiere navale è sottoposto al Golden Power, produce imbarcazioni militari vendute alle marine di mezzo Mediterraneo, da quella libica a quella tunisina. Al momento del ritrovamento era presente una troupe di report, appunto, che ha filmato in esclusiva le armi e raccolto la testimonianza dei presenti. Dunque davvero una puntata imperdibile anche per capire i risvolti sul nostro territorio, secondo quanto anticipato. Dicevamo, lo spettacolo invece è sold out. Domani sera il pubblico dei lettori potrà assistere a un'intervista pubblica, però alle 18:30, e seguita da un firmacopie a partire dalle 19 fino alle 20, accesso libero senza bisogno di prenotazione. A te la linea.
Grazie a Chiara Briglia. A Firenze un ragazzo viene accoltellato nella notte tra l'8 e il 9 novembre, un fatto che scuote la città, rimanda inevitabilmente a quanto accadde a Mahdi Mubarak, ucciso a Campi Bisenzio, per il quale l'inizio del processo è fissato per il 15 dicembre. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
La storia non insegna, anzi si ripete. Nella notte di sabato un giovane di 17 anni viene accoltellato nei pressi del Tenax in via Pratese al termine di una rissa scoppiata per non si sa bene ancora cosa. Fatto sta che il ragazzo finisce a Torre Galli, la corsa del 118 per salvargli la vita, e così è, seppure ricoverato e sotto osservazione. Vi sono molte ombre e aspetti da chiarire su questo ennesimo episodio di violenza su cui il PM Linda Gambassi ha già aperto un fascicolo per tentato omicidio, mentre i carabinieri sono al lavoro per tutti gli accertamenti del caso, recuperando immagini dalle telecamere di sorveglianza in zona e testimonianze, soprattutto quella della vittima, non appena sarà in grado di farlo. E il pensiero corre nuovamente a Mahdi Mubakir, minorenne ferito a morte su una strada di Campi Bisenzio quasi un anno fa, sempre all'uscita di una discoteca e sempre per una lite tra coetanei, convinti che affilare i coltelli come le parole sia l'unica soluzione possibile. Una realtà che sta smarginando e che trova conferma anche nelle dichiarazioni della madre di Mahdi. Coltelli all'ordine del giorno, dice dalle pagine della Nazione, hanno dentro tanta rabbia, un senso di vuoto e si sentono autorizzati a fare di tutto.
Quattro comuni del Fiorentino, insieme ad Arci, Firenze e Lampi, hanno incontrato le amministrazioni di Hebron, Betlemme, Ramalla e il governatorato di Gerusalemme. Si tratta del primo viaggio ufficiale dall'ottobre del 2023, con l'obiettivo di instaurare relazioni istituzionali, gemellaggi e promuovere progetti di cooperazione internazionale. I comuni di Vicchio, Calenzano, Empoli e Montesperto le hanno partecipato in rappresentanza della rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese, alleanza nata nella primavera del 2025 e composta da 28 comuni dell'area metropolitana di Firenze. Sentiamo Vania Bagni, che è la presidente dell'AMPI di Firenze, che commenta anche le ultime dichiarazioni di Vannacci sul fascismo.
Abbiamo visitato Hebron, Betlemme, Ramalla e Gerusalemme e devo dire che abbiamo riscontrato una situazione complessa. Ci sono realtà, organizzazioni, associazioni che lavorano per rendere, come dire, quel minimo di normalità necessaria alle persone, soprattutto ai bambini, alle donne, per rendere restituire attraverso progetti di natura sociale e di organizzazione, per rendere la vita di queste persone, di queste donne e questi uomini ancora possibile. Ma fisicamente si percepisce uno stato di tensione continua, perché tra gli insediamenti dei coloni, che sono una quantità pazzesca, noi non ce la possiamo immaginare l'effetto che produce, che producono questi numerosi insediamenti, e che senso di minaccia percepiamo, no? Guardandoli anche dall'esterno. E poi è un territorio completamente limitato tra checkpoint, sbarramenti di vario genere, strade che vengono costruite, a cui possono accedere soltanto coloni e israeliani, e che occupano comunque tutto il territorio.
In chiusura, le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto parzialmente nuvoloso, con possibilità di isolate e deboli piogge sulle zone di nord-ovest, venti deboli meridionali, mari poco mossi, temperature le minime in aumento, le massime stazionarie o in lieve rialzo. Le 13 in questo momento è tutto, grazie per averci seguito, tra poco il City Lights e poi Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.